c'è una stanchezza da video riunioni che non appare nelle normali riunioni.
Gli aforismi che Esther Viola pubblica su Twitter sono delle sentenze.
Sto vedendo le prime che cedono, mi raccomando, non iniziate a dipingere.
Sono frasi ironiche, di un cinismo pungente, che fotografano senza pietà quello che accade nelle case in cui siamo reclusi da settimane.
Fare il pane è bello quando dura poco.
E che gettano una luce per nulla consolante su quello che potrà accadere domani.
Quando usciremo da questa cosa non penso ci sarà il tempo di controllare se siamo migliori o peggiori.
Forse è vero, non ci sarà il tempo, ma saremo sicuramente diversi. E saranno diverse le relazioni, umane e sentimentali. Sarà diverso il sesso che avremo fatto o che avremo desiderato. Sarà diversa l'idea di famiglia che ne verrà fuori. Ci ritroveremo con qualche figlio in più oppure con molti divorzi in più. E le lunghe convivenze forzate ci faranno scoprire che siamo più soli di quanto pensassimo? Al di là del cinismo di superficie, credo che Esther Viola, avvocatessa divorzista e scrittrice esperta di costume e cuori infranti, possa aiutarci a trovare un po' di risposte, ovviamente a distanza, in questo momento in cui abbiamo bisogno di pensieri lunghi per capire che cosa accadrà quando questa pandemia sarà completamente finita. Perché qualcosa, di sicuro, accadrà. Io sono Carlo Annese e questo è Domani, un podcast prodotto con il sostegno di Room Zacapa. Alle 6 del pomeriggio c'era un tizio nel cortile del mio palazzo che spostava le casse sul balcone e metteva la musica a tutto volume, come il ragazzo che suonava la chitarra in una Roma deserta. È andato avanti per 3 settimane, poi ha smesso. È durato poco anche l'applauso quotidiano per i medici e gli infermieri. Mi sembrava una cosa un po' ipocrita, oleografica, e infatti è finita in fretta. Appena potremo chiudere le finestre e tornare a camminare per strada, sottraendoci così agli sguardi dei vicini che ci sembreranno di nuovo indiscreti, mi chiedo se e in che modo sentiremo di fare ancora parte di una comunità.
Ho l'impressione che siamo un po' troppo autocentrati, cioè ripiegati sul sé come sempre, ma forse stavolta stiamo esagerando. Quella bella solitudine autoinflitta di prima, quella che ce l'avamo un po' scelti, sai, c'era anche quella vanteria di dirsi ho passato il fine settimana in casa, le serie TV, quante ne ho viste, la maratona. Non lo so se è più possibile quella strada, cioè ci stiamo preoccupando secondo me di qualcosa che è superfluo. L'unica cosa che in questo momento sembriamo voler tenere a fuoco sono le nostre importanti sensazioni di solitudine, come prendo la quarantena, se avrò un crollo nervoso, come sta avvenendo il pane, ne usciremo migliori o peggiori, forse poi devo divorziare. Tutto questo mentre fuori ci sta aspettando la terza rivoluzione economica. Ecco, quindi cambiamo la domanda. È la volta questa che la generazione più depressa di sempre, gli psicofarmaci sono sempre lì, il primo farmaco venduto in farmacia, guarisce da questa malattia del ripiegamento su di sé? La finiremo di chiederci come sto, come mi sento ogni 5 minuti?
Esther Viola fa l'avvocato, specializzata in divorzi e cause di lavoro. Ha pubblicato 2 romanzi, L'amore eterno finché non risponde e Gli spaiati. Scrive una newsletter che si chiama The Chat e sul settimanale Io Donna tiene una rubrica molto ironica e molto disincantata di posta del cuore. Drammi sentimentali che si consumano su Facebook e su WhatsApp, sesso, adulteri e appunto molte solitudini. Esther, parto da una citazione e più avanti ne farò altre con le voci di Elena Scalet e Gianluca Iacono. Qualche tempo fa, sul sito La Rivista Culturale, Melissa Pignatelli ha scritto:
quando la fiammata di fratellanza si esaurisce, chi viveva in solitudine si ritrova solo, mentre il mondo comune, così sfolgorante solo un momento prima, sembra più buio che mai, e dopo l'esplosione non resta energia a sufficienza per riaccendere le luci della ribalta.
Esther, pensi che andrà così anche questa volta? Che impressione hai leggendo le lettere e le mail che ricevi per la tua rubrica? In che modo le tue lettrici e i tuoi lettori si stanno preparando a quello che verrà dopo la pandemia?
Ognuno pensa di essere il più sventurato, insomma, ogni quarantena è infelice a modo suo, ma in queste circostanze mi sembra che ognuno pensi di essere messo peggio dell'altro. Ti faccio un esempio. I soli, perché sono soli? I soli con qualcuno con cui non sono quarantenati insieme penseranno chissà se mi rivorrà dopo, chissà se cambierà qualcosa nella relazione. Gli accoppiati che hanno deciso di quarantenarsi insieme penseranno la coppia reggerà o non reggerà tutto questo, la risposta che si danno intimamente è no. Le coppie con figli pensano, immagino già al divorzio.
Mi pare che questa situazione abbia sconvolto il senso della famiglia.
La famiglia non la sopportiamo più. Così come la relazione, nessuna costruzione sociale è fatta o è immaginata o regge all'urto di una presenza così fitta e così costante e prolungata nel tempo.
I don't know if we saw this impact coming, but in China, divorce cases are rising and officials are suspecting it has a lot to do with couples spending too much time together due to coronavirus self-quarantine.
In Cina, dall'inizio della quarantena c'è stato un aumento record dei divorzi, oltre che delle violenze domestiche. Un avvocato di un grosso studio di Shanghai, intervistato dal sito Bloomberg.com, ha parlato di un 25% in più nel solo mese di marzo, quasi come per la SARS nel 2004. A Miluo, nella provincia di Hunan, raccontano che gli impiegati degli uffici comunali non avevano nemmeno il tempo di bere un bicchiere d'acqua per la quantità di coppie in coda che volevano avviare le pratiche di separazione. E se prima il motivo principale era l'infedeltà, l'aver dovuto passare tanto tempo sotto lo stesso tetto ha fatto emergere una nuova causa, l'incompatibilità dei caratteri di fronte ai problemi pratici di tutti i giorni. Quel tempo in comune è diventato troppo, ha spiegato l'avvocato di Shanghai. Più tempo si passa insieme, più ci si odia.
Ma la Cina è la Cina.
Certo.
E il divorzio richiede una caratteristica importante agli ex coniugi, cioè poterselo permettere. Non penso che tutto il paese sia nella situazione uguale, speculare a quella cinese, nel senso scoppieremo tutti, ecco questo poi è il timore della famiglia, non reggere a questo periodo. Il talento nostro, insomma quello della famiglia borghese è quello, restare unite, siamo un po' il tessuto economico, sociale, la famiglia è così, anche costituzionalmente la famiglia è questo, insomma resteremo insieme perché è l'Italia che ce lo chiede.
In Cina sono quasi sempre le donne ad avviare le pratiche di divorzio. Dai dati della Corte Suprema del Popolo, nel 2016 sono state il 74% delle volte. Adesso altri dati dicono che le donne hanno un rischio minore rispetto agli uomini di contrarre il coronavirus, specie nella forma più grave. C'è un motivo biologico, innanzitutto, ma secondo alcuni può anche essere la conseguenza di una condizione sociale. Elena Stancanelli ha scritto sulla Stampa che questo potrebbe aprire una nuova era, l'era del ginocene. Quando sarà il momento di tornare al lavoro, dice Stancanelli, dovremo occuparci di proteggere e mettere in sicurezza le persone più fragili, cioè gli uomini.
Professoressa Capua, il punto.
Da Floris, sulla 7, la virologa Ilaria Capua ha aggiunto con un sorrisetto sardonico che le donne potrebbero essere usate come semafori rossi.
Così magari le donne possono andare a lavorare prima, perché sono certa che ce ne sono molte che hanno tante cose in sospeso. E così magari voi uomini trovate anche l'ufficio in ordine. O forse non trovate più la sedia.
Esther, credi davvero che questa situazione riuscirà là dove secoli di storia non sono arrivati e tra l'altro nemmeno un governo con i 5 Stelle, viste le nomine dei consulenti? Cioè a cambiare i rapporti di potere tra i generi.
Come amo questa visione aspirazionale del ruolo della donna dopo. Adesso ti dico il ruolo della donna prima e durante. Il ruolo della donna prima e durante, quello che sento insomma in giro sono il cucinare due volte al giorno, sempre diverso se non c'è collaborazione dall'altra parte. E guardiamoci in faccia, la collaborazione dall'altra parte saranno 3 su 20. Stirare, pulire la casa, far fare gli smart compiti agli smart figli che non si staccano dalla PlayStation. Preoccuparsi anche di essere delle professioniste stimate ed eccellenti come si era. Ecco, quindi adesso a questo si aggiunge il compito di riaprire prima gli uffici. Ecco cosa mi stai dicendo. Prima le donne vuol dire sempre il doppio del lavoro delle donne.
Oh, qua dentro ci abbiamo messo tutto. Questo qua ormai è diventata la scatola nera della nostra vita. Ora è successo a loro, ma quante coppie si sfascerebbero se uno dei due guardasse nel cellulare dell'altro?
Questa era una battuta dal trailer di Perfetti Sconosciuti, il film di Paolo Genovese. La scrittrice Nadia Terranova, invece, in un articolo sul Foglio ha citato Andrea Pazienza, un grande fumettista.
Non avere la fantasticheria a portata di mano è più dannoso per i monogami che per i fedifraghi. Da quando, se l'alternativa non c'è, optare per la fedeltà non ha più nulla di nobile. L'amore è tutto ciò che si può ancora tradire, scriveva Andrea Pazienza. E oggi viviamo la pesantezza di quanto è vero.
In sostanza, Terranova dice che una delle vittime più importanti di questa pandemia sarà l'adulterio, il tradimento. Tu che ne pensi?
Ma l'adulterio poi è la cosa che è cambiata di meno. Online era e online è rimasto, insomma, ci si chiudeva nella stessa stanza e si facevano delle lunghe chat semi-erotiche con qualcun altro su un altro divano. Insomma, ti dicevo, la maggior parte delle separazioni, cioè il tradimento moderno, è un tradimento di scriversi senza vedersi. Quindi pure questa cosa gli amanti soffrono, è sopravvalutata. Insomma, gli amanti si vedono dove si vedevano, in chat.
C'è un altro aspetto, diciamo così, curioso. In un lungo pezzo da Berlino, il 3 aprile, il Financial Times ha raccontato che la crisi finanziaria causata dalla pandemia non tocca i produttori di profilattici e sex toys, anzi, il loro business sta esplodendo. L'oggetto più venduto si chiama Whisper Bunny, il coniglio che sussurra. Sembra che sia un vibratore così silenzioso che si può usare mentre c'è tutta la famiglia in casa. Ecco, credi che questa situazione farà cambiare in qualche modo il nostro rapporto con il desiderio?
Il desiderio. Eravamo già messi malino con il desiderio prima che tutto questo disastro ci piombasse addosso. C'era il rapporto Censis sullo stato della coppia del 2019 che non diceva niente di buono. Siamo la generazione meno sessuale della storia, la generazione più impegnata a scambiarci fotografie online, oltre a essere la più infelice. Insomma, ti dicevo prima, gli psicofarmaci, gli antidepressivi sono diventati il primo farmaco da bancone. Anche per motivi di lavoro me ne occupo, perché sono anche una giuslavorista e le depressioni saranno dall'anno prossimo la prima causa di assenza dal lavoro. Ora, insomma, tutta questa questione del desiderio cambierà, non cambierà. Le relazioni online erano e online resteranno. Si cominciava a vedere forse pure troppo quella specie di deviazione dello scriversi senza vedersi. La maggior parte delle cause di separazione che ho sono per relazioni extraconiugali mai incontrate nei fatti. Ecco, quello che volevo dire, divano era e divano è, desiderio, il livello di prima ce lo troviamo adesso, secondo me.
And is the coronavirus a good icebreaker?
I would say yes and no. So jokes about the coronavirus probably not, but asking.
Questa è Jess O'Reilly, una sessuologa americana intervistata nel podcast Wait, There's More. Alla conduttrice che le chiede se il coronavirus può essere una buona scusa per rompere il ghiaccio su Tinder, O'Reilly risponde che può essere innanzitutto un modo per occuparsi realmente degli altri. Chiedere come stai non è mai stato così sincero come durante questa pandemia, dice. Tinder è la più diffusa piattaforma di incontri online. Negli ultimi 3 mesi del 2019 si sono collegati in media 6 milioni di utenti da tutto il mondo. Per il coronavirus ha deciso di eliminare fino al 30 aprile le tariffe per la funzione passaporto, cioè la funzione che consente di scorrere i profili al di fuori delle proprie città, per cui io da Milano mi posso connettere con una potenziale anima gemella di New York. Ma soprattutto Tinder e le altre app di dating online hanno accettato che il comportamento degli utenti cambiasse in maniera radicale. Fino a pochi mesi fa era impensabile chiedere alla persona con cui si stava chattando di vedersi in video prima di un appuntamento. Era considerato maleducato. Adesso, non potendosi più incontrare fisicamente, il video è diventato un obbligo. Esther, questi cambiamenti potrebbero trasformare per sempre l'etichetta del corteggiamento e magari non solo quello online?
Le fasi preliminari delle relazioni che erano già avviatissime sull'impostazione online per pigrizia. Si facevano un po' questi colloqui preliminari, ecco cos'erano Tinder e le altre app, dei colloqui preliminari, si misura la compatibilità e forse poi, se mi conviene, insomma, faccio la fatica della doccia e di alzarmi dal divano. Certo. Ora le fasi preliminari saranno online più che mai, forse proprio per una questione economica, la relazione alla fine cos'è all'inizio? È un piccolo investimento di tempo e anche di risorse. Online più che mai per il distanziamento sociale, online più che mai perché vediamo chi c'è dall'altra parte. Cominceremo adesso, ma era una scia già presa prima.
Insomma, questa esperienza obbligata, secondo te, non ci sta insegnando a usare meglio i social network?
Piace a tutti pensare a una visione virtuosa, a una specie di lieto fine di questa pandemia che alcuni proprio vogliono vedere per forza ricacciandoci dentro i social network. I social network adesso sono diventati qualche cosa che deve creare condivisione virtuosa e morale, ma perché l'alternativa è diventata impossibile. Monetizzare con i social adesso creerebbe un effetto boomerang clamoroso e chi sa usare bene i social si guarda bene.
Certo.
Adesso è tutto un virtue showing, cioè un posizionamento buono e giusto, è dovuto che sia così, ma i social rimangono quello che erano, un formidabile strumento economico.
Continuerà ad esserlo anche per gli influencer, secondo te, dopo questo periodo un po' paradossale per loro? Se ci pensi, avrebbero avuto una quantità infinita di utenti a cui rivolgersi, ma essendosi interrotta la catena di viaggi, eventi e prodotti da promuovere, non avevano più niente da mostrare. Ti faccio ascoltare quello che ha detto in un'intervista Silvio De Rossi, un influencer piuttosto forte su Instagram nel settore delle auto.
Il lockdown sta facendo una selezione naturale di influencer e talent. Chi ha davvero qualcosa di utile e interessante da condividere sta aumentando la propria popolarità. Mentre chi ha sempre puntato esclusivamente sull'immagine ora fa davvero fatica a trovare la strada giusta.
Qualcuno ovviamente si è portato molto avanti. Penso a Fedez, che ha usato la propria immagine per raccogliere fondi per la costruzione di un reparto per il Covid.
Abbiamo deciso di creare un progetto in collaborazione con l'ospedale San Raffaele che verte a supportare le terapie intensive.
E penso a Chiara Ferragni, naturalmente. Tu stessa hai scritto nella newsletter che la Ferragni capisce i mercati come mamma capisce figlio e infatti si è votata al mascarpone Galbani e alla crema proteica. Da vite da sogno su Netflix, ora è pronta per stare sul pacchetto dei dadi per il brodo. Ma di altri che non siano quei due, quindi influencer con meno seguito e meno potere persuasivo, che percezione avremo quando tutto questo sarà finito?
Ora è tutta una normalizzazione del personaggio, una giusta normalizzazione, siamo nelle nostre case, è chiaro che non si può fare la vita da discoteca di Ibiza. Questa normalizzazione del personaggio, cioè adesso o sei normale o non sei, è dovuta. Questo ripiego moralissimo del mercato, dell'influencer, è obbligato. È chiaro che adesso è tutto deviato, anche la pubblicità del formaggio parmigiano è deviata verso il buono, il giusto e il socialmente utile. La fase del passato, insomma, dei social, creo condivisione per il gusto di stare insieme, questo caso temporaneo adesso che somiglia un po' agli inizi è abbandonato, insomma, non è una situazione reversibile, adesso niente più è condivisione gratuita, tutto è giustamente monetizzato, il social è uno strumento di lavoro.
Restate
a casa.
Bravo.
Io ho un'altra domanda invece, cioè come finirà questo mercato degli influencer? Finirà in senso darwiniano, cioè tutto quello che non è necessario strettamente al mercato si autoeliminerà? Oppure gli influencer che erano il primo strumento del marketing saranno i primi che riusciranno a sopravvivere? E come adesso gestiranno questa intolleranza crescente? È chiaro che la vita di prima ce la scordiamo.
Certo.
E l'influencer adesso come farà a scialare così tanto? Come costruirà quella vita così scintillante di prima se qui fuori adesso ci sono persone che dovranno combattere contro i licenziamenti collettivi?
Potremmo chiederlo anche a un'altra coppia di quel paese reale, tra virgolette, che tu prendi volentieri in giro, e cioè Harry e Meghan. Sembrano i soli al mondo a essere immuni dall'ansia da pandemia.
A disruption that has brought grief to some,
financial difficulties to many, and enormous changes to the daily lives of us all.
Con l'Inghilterra in difficoltà, il premier Boris Johnson appena ricoverato in terapia intensiva e la regina Elisabetta costretta addirittura a rivolgersi alla nazione, come poche altre volte nella storia, loro cosa fanno? Lanciano un brand col nome del figlio per matite e quaderni. Ecco appunto, continueremo ad appassionarci alle vicende di personaggi come questi, dopo lo shock da coronavirus, o non saranno piuttosto sempre più distanti dalle nostre vite reali, dal nostro paese reale, che invece dovremo ricostruire pezzo dopo pezzo?
Che tempismo sbagliato, Harry e Meghan. Sono dalla chetichella, sono scappati poi di nuovo dal Canada a Los Angeles, e adesso hanno l'enorme problema di non riuscire a monetizzare, perché più o meno insomma sono la coppia di influencer ex reali. E cosa avevano da sfruttare? Quello che ci aspetta invece nei prossimi 12 mesi è una lentissima ricostruzione economica e insomma un'obbligatoria oscurità per personaggi che prima lo erano. Ecco, io insomma vorrei essere ancora più prosaica. Che faranno? Come pagheranno i conti della sicurezza, che sono 5 milioni di sterline certo. All'anno?
È un mio pensiero, ci sono i social, si chiamano così, per cui ognuno esprime quello che ha da dire. E io su questa cosa ho da dire che se...
Sembra di gomma perché ci sono le banane, è normale che con la banana la torta venga un po' più umida all'interno, però è anche più sana.
Eccoci online. Ora aspettiamo che qualcuno ci raggiunga, eh?
In generale, ho l'impressione che il coronavirus abbia messo in crisi l'idea di onnipotenza delle star. Le star del cinema, della televisione, costrette come tutti dentro tinelli con poca luce e poco glamour. Cantanti che fanno le torte, scrittori che parlano da soli davanti a catene himalayane di libri, showman che sembrano annoiati da se stessi. Sono improvvisamente tornati normali, ordinari, ai nostri occhi. Semplici comprimari, in quella narrazione dell'emergenza che invece è stata dominata da figure eroiche, da medici e infermieri stravolti dalle mascherine.
Quanto alla scrittura, non penso che qualcuno davvero pensi di pubblicare una esperienza di quarantena. E per quello che ho capito, lo scrittore farà bene ad avere anche un altro lavoro. Il migliore consiglio, il migliore suggerimento di stile che ho avuto è stato non smettere mai di lavorare. Che cosa abbiamo ora, se ci rifletti? Delle sensazioni dal divano? Importano le nostre impressioni di solitudine? Io capisco che la letteratura sia un io, ma comunque qui si esagera, perché comunque la si voglia girare la quarantena, seppure la pittiamo a colori, pensare di poter raccontare un'esperienza del genere, vuota, noiosa, chiusa, solitaria, senza... Mi pare un po' pretendere troppo dal collaborazionismo del lettore.
Quindi non credi che ci sarà qualcuno in grado di trasformare l'esperienza della quarantena in un racconto di senso compiuto? Non so, una scrittrice o uno scrittore che riesca a elevarla dentro quel grande romanzo italiano che l'industria editoriale aspetta per uscire dalla crisi, seguendo però il solito vecchio schema?
L'altra domanda te la faccio io. A qualcuno interesserà? Io non lo so se c'è un grande romanzo, secondo me non ce ne sarà neanche uno piccolo, a meno che non vediamo emergere un genere della scrittura che renderà interessante quello che succede, cioè niente. Vedi, c'è una persona che collabora con lo scrittore sempre, l'editor. L'editor legge quello che stai scrivendo e ti dice qui sì, qui no, insomma l'ho ridotta alla sinossi minima.
Certo.
C'è sempre un ritornello che lo scrittore sentirà nelle orecchie se l'editor è molto bravo, ed è questo: sì, bello, ma non succede niente. Ecco, non succede niente, è il peccato capitale dei libri. Nella quarantena non succede niente, cos'è che dovremmo scrivere?
Hello and welcome to A Late Show. I'm still your host Stephen Colbert. We all know we're lucky.
Questo è Stephen Colbert, il re dello stand-up comedy di tarda serata in America, in una puntata del Late Show registrata da casa.
Donald Trump is not one of them.
Senza pubblico né risate fasulle fa un po' tristezza. Tu, qualche settimana fa, introducendo una nuova uscita della newsletter The Chat, hai scritto: quando la realtà è troppa, le fesserie soccorrono, ed eccoci puntuali con le inutilità della settimana. Credi che riusciremo mai a ridere di questo periodo, o almeno a sorriderne, dopo,
Secondo me viene prima dimenticare, poi ridere è proprio secondario, non c'è proprio niente da ridere in questo periodo. E poi, te l'ho detto, tendiamo a non pensare affatto a quello che succederà dopo, non c'è lì fuori l'albero dei soldi, ci aspetterà una ricostruzione economica, e io ti parlo così perché un po' per una deformazione professionale ex ante, cioè rispondo più o meno a tutti i giorni a imprenditori che mi dicono non posso resistere così un altro mese, nel senso che le casse integrazioni, tutti quei bei sistemini che hanno organizzato adesso per evitare lo sfascio e che fanno sentire un po' le persone al sicuro, tipo il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per i prossimi 2 mesi, non salvano nessuno. Ecco, quindi io non lo so se ridere, ma qui ti parla l'avvocato, sarà una strada dopo, ecco, non lo so quanta voglia ci sarà.
Da che cosa consiglieresti di ripartire allora? Non so, un libro, un film, un'immagine che rappresenti quello che avremo imparato da questo periodo?
Leggevo Solitudine, il libro di Mattia Ferraresi, questa specie di Cassandra editoriale che è uscita a fine febbraio, che fa una specie di piccolo, no, non è piccolo, è un enorme affresco sul come stavamo prima, chi eravamo, quella solitudine autoinflitta, quei piccoli problemi ingigantiti, quel tendere a chiamare depressione un po' troppe cose.
Ho chiesto a Gianluca Iacono di leggere qualche riga da Solitudine di Mattia Ferraresi. Questo mi sembra un passaggio chiave.
Nel tentativo di divincolarsi da tutto, l'uomo si è trovato senza nulla, incerto anche riguardo alla sua stessa esistenza. Un io fragile senza un tu al quale rivolgersi. Questa ipotesi è l'anticamera di una considerazione più profonda sulla natura intima di un fenomeno ubiquo e sfuggente. La solitudine si configura come assenza di significato. La sua radice ultima è la mancanza di un'ipotesi credibile intorno al senso dell'esistenza. È questa mancanza che determina la solitudine come postura, come orientamento fondamentale dell'uomo odierno.
Ecco, quello forse è un libro che io definirei per i prossimi anni un quadro necessario. Niente è invecchiato ed è diventato un manuale di storia, come quel libro. È stata una fatica leggerlo perché era tutto quello che apparteneva a un mondo di prima che, devo dirti, mi sembrava anche un po' vacuo, un po' superficiale, pur un po' stupido sopra la media quel mondo. Non è più questo, le preoccupazioni erano altre. Mi stupiva, mentre leggevo, rivedermi e dire: ah, quindi io mi preoccupavo prima anche di questo. Sì, mi preoccupavo prima anche di questo.
Ma se continui a guardarti indietro, allora non riesci a immaginare come sarà domani. Come sarà la prima ora del mattino dopo questa pandemia?
No, la immagino come? Immagino Ferragosto al lavoro, che ti pare come la prima ora del mattino dopo?
Ma insomma, non mi sembra in effetti bellissimo.
Lo è, è brutto.
Comunque mi sembra qualcosa in cui confidare, almeno. Grazie, Esther.
Grazie a te, Carlo.
Noi ci risentiamo con Daniele Cassandro. Parleremo di viaggi, di concerti all'aperto e di romanzi distopici superati dalla realtà. A presto! Domani è un podcast condotto da Carlo Annese e prodotto da Piano P, con il sostegno di Room Zacapa. Hanno collaborato Matilde Quarti e Francesca Negri. Letture di Gianluca Iacono ed Elena Scalet.